Allora, assumo tutto quello che ha detto Duilio, cioè poi magari faccio anche delle annotazioni più specifiche, però diciamo do per scontato che sono d'accordo su questo grande quadro che lui ha disegnato e che forse stamattina, così partendo a freddo, senza avere già una riflessione, poteva sembrare per alcuni aspetti anche un pochino astratto su alcuni passaggi, poi su altri no, era molto evidente la ricaduta pratica, ma su alcuni forse era un po' astratto, ma ci serviva proprio per costruire lo scenario, no? E adesso man mano che entriamo vedrete che recupereremo dei pezzi che ci servono tutti veramente, no? Va bene, per cui diciamo do per scontato che sono d'accordo con tutto quanto ha detto Duilio e provo a fare un po' di ragionamenti. Seconda premessa: io sono molto meno brava di lui didatticamente, per cui toglietemi pure dalla testa che faccio una cosa sistematica, organizzata in punti e sottopunti, perché tanto non ci riesco, quindi pazienza. E quindi io provo a dire una serie di idee che sono per me soggettivamente come singola persona, ma anche per il dibattito teologico di questo tempo, sono dei cantieri aperti, ma non nel senso che si dice sempre poeticamente questo è un quartiere aperto, no? Ma in un senso molto reale, cioè queste sono cose su cui la teologia, e non solo la teologia, la pratica pastorale più avvertita, le esperienze credenti sparse in giro per l'Italia e per il mondo da alcuni punti di vista, stanno davvero riflettendo una volta tanto con una consapevolezza molto reale che non sappiamo proprio dove si va a parare su alcune questioni. Cioè sappiamo che ci sono alcuni punti fissi che vogliamo mantenere fissi, quelli della grande tradizione, dei punti di riferimento, ma davvero si sta consumando l'ultimo pezzo del grande transito che si può far cominciare con Taylor al tardo medioevo o più in qua, mano a mano, a seconda degli autori, ma di un grande transito che non è solo un transito poetico che uno dice ah sì, tutte le generazioni devono un po' cambiare, no? È veramente un passaggio epocale. Il padre Lafont, di cui con molti di voi abbiamo letto delle cose, grande teologo contemporaneo, dice sempre: il passaggio in cui stiamo assistendo è paragonabile dal punto di vista della storia della civiltà al passaggio dalla vita di caccia e nomadismo e tribù claniche che si sposavano solo all'interno alla vita sedentaria degli agricoltori che cominciano a fare le città e cominciano a incrociare le tribù, avvenuto più o meno 30.000 anni fa nel bacino del Mediterraneo. Da allora adesso un passaggio di quella portata non c'è più stato, questo è il numero due, dice lui. Quindi non è che siamo in un aggiustamento, tutte le generazioni devono un po' reinterpretare o ci sono alcuni cambiamenti in atto, no, siamo proprio in un transito inedito. Questo passaggio, questo guado è cominciato al minimo 200 anni fa, diciamo nell'ipotesi più minimale, siamo stati più o meno in largo mare, proprio senza bussola, fino a Vaticano II. Vaticano II da rimette un po' a posto dove è il nord, dove è il sud, grandissime linee, secondo anche per esempio la lettura che ci veniva proposta stamattina dei due assi, ma siamo molto lontani da riva. Probabilmente quanto alla forma del cristianesimo nessuno di noi qui presenti, compreso Beatrice, vedrà la riva, l'approdo di questo transito. Allora, quindi su questo il cantiere è aperto sul serio, ma aperto in modo pesante, che non vuol dire che ciascuno di noi non ha primo il dovere di campare meglio che può secondo una vita buona, dunque di trovare delle soluzioni ai problemi al suo essere cristiano, al suo essere discepolo, al suo interrogarsi, eccetera. Ognuno di noi ha solo questa vita qua, siamo lieti che le prossime generazioni avranno altri modelli, ma intanto io vivo adesso, quindi dobbiamo comunque trovare un modo buono di abitare il transito. E secondo, abbiamo un dovere rispetto alle generazioni seguenti, perché non è che il transito è neutrale, cioè qui ci gioca un po' un immaginario, lo dico in modo molto banale, in cui solo il risultato conta, che è una logica molto postmoderna. Non è vero, no? Perché il risultato dipende da che strada hai fatto. Allora, non è che solo se uno trova la soluzione vale la pena di interrogarsi, proprio al contrario. vale doppiamente la pena di interrogarsi nel momento in cui la direzione ci porterà a un continente o un altro, ed essendo assolutamente in alto mare, le possibilità reali sono diverse, molto diverse. Quando uno è a 5 km dalla riva, più o meno va lì, va verso riva. Ma quando uno è ancora in pieno oceano, può dirigersi da molte parti. Quindi abbiamo una grande responsabilità storica. Fatta questa premessa, comincio con una cosa divertente, che è una citazione di Chesterton che mi è venuta in mente stamattina mentre ascoltavo Duilio, quindi faccio il figo, la leggo sul computer perché non l'ho stampata, perché mi è venuta in mente stamattina. Che appunto Chesterton, scrittore inglese convertito al cattolicesimo di inizio secolo, quindi non proprio contemporaneissimo per noi, già un po' âgé, però come dire, su alcune cose, in particolare la ricollocazione di cui parlava Duilio, ci aveva visto bene. Scrive così a un certo punto: la grande marcia della distruzione intellettuale proseguirà, tutto sarà negato, tutto diventerà un credo. È interessante, tutto sarà negato, tutto diventerà un credo. È una posizione ragionevole negare le pietre della strada, diventerà un dogma religioso riaffermarle. È una tesi razionale, quella che ci vuole tutti immersi in un sogno. Sarà una forma assennata di misticismo asserire che siamo tutti svegli. Fuochi verranno attizzati per testimoniare che 2 più 2 fa 4. Spade saranno sguainate per dimostrare che le foglie sono verdi in estate. Noi ci ritroveremo a difendere non solo le incredibili virtù e l'incredibile sensatezza della vita umana, ma qualcosa di ancora più incredibile: questo immenso, impossibile universo che ci fissa in volto. Combatteremo per i prodigi visibili come se fossero invisibili. Guarderemo l'erba e i cieli impossibili con uno strano coraggio. Noi saremo tra quanti hanno visto eppure hanno creduto. Allora, io trovo questa citazione geniale, assolutamente geniale. Perché dice, secondo me, molto bene, dal mio punto di vista evidentemente, la posizione in cui ci troviamo soggettivamente, no? La generazione che ha da 50 anni in su come me, o più o meno, intorno a queste età. Perché dopo aver combattuto la vecchia guerra fino all'altro ieri, siamo dichiarati fuori combattimento dalla nuova guerra. Cioè, dopo avere con il Concilio combattuto il razionalismo, lo scientismo, e che bisognava credere anche senza vedere, la relazione, la spiritualità, eccetera, eccetera, mo ci ritroviamo che con questa battaglia, che per alcuni versi, almeno individualmente, abbiamo vinto, abbiamo conservato la fede, siamo ancora qua, non sappiamo che farci. Perché questa battaglia rischia di essere una battaglia di retroguardia. Questo è quasi tutto quello che ho da dire, quindi, come dire, adesso ci lavoro un po' intorno, no? Cioè, voglio dire, quando noi diciamo cristiani senza chiesa, chiesa senza cristiani, che è un po' il titolo provocatorio che abbiamo voluto dare, quello che stiamo dicendo, che cos'è? Questo mi sembra veramente il grande problema. Cioè, qual è il problema? Qual è il disagio, la questione problematica che vorremmo esprimere con questa situazione? Troppo facile dire è la questione del rapporto con l'istituzione. Non è la questione del rapporto con l'istituzione, sulla quale più o meno tutti abbiamo trovato degli equilibri belli, brutti, soddisfacenti, insoddisfacenti. Abbiamo scoperto che si può vivere senza un padre che benedice. Per dirla come la diceva Taylor, dopo la cristianità, cioè dopo il Durkheimismo, abbiamo scoperto che, ok, va bene, il Papa, allora, la prima frase è, non sono sempre d'accordo col Papa, crisi di coscienza, eccetera. Poi, seconda frase, il Papa non è sempre d'accordo con me, non è giusto, il Papa dovrebbe testimoniare l'Evangelo. Terza frase, ed è qui che siamo noi, ed è: oh, guarda, anche il Papa ha un'opinione. Scusate, lo dico un po' ridendo, no? Ma è come se il rapporto complesso di sentirci noi, non noi biograficamente, no? Ma i fedeli fuori posto rispetto all'istituzione, perché l'istituzione è chiusa, violenta, autoritaria, poi Vaticano II cambiano un po' le cose, eccetera, dice: no, non sono solo io che sono, io posso essere fuori posto, ma anche la Chiesa, no, non è sempre a posto, no, tutta la polemica, eccetera, eccetera, istituzionale, contro la gerarchizzazione, eccetera. È come se dopo queste due battaglie noi ci trovassimo stranamente a non aver perso la fede, mantenere strani legami, tutti a modo proprio, perché tutti diciamo così, no, io sono cattolico, ma a modo mio, e quindi con una serie di alchimie che passano per monasteri, preti intelligenti, studio, meditazione, preghiera, non so, per mille percorsi che uno ha faticosamente tessuto, in genere tra l'altro con una tale fatica che quando ne ha trovato uno che funziona lo difende coi denti, no? Con grande rispetto per gli altri, no? Non danneggiando, non giudicando, però dice: no, va bene, ognuno ha la sua strada, però io vado per mille, no? Piuttosto che vado a, no? Perché devo salvaguardare quell'unico luogo che mi funziona, e finché mi funziona speriamo che funzioni, no? Allora, la questione che mi interroga, che in qualche modo volevamo anche appunto mettere un po' a tema in questo seminario, è: che tipo di disagio è questo? È solo un disagio biografico, un po' postmoderno? Siamo diventati tutti troppo, come era, esponenti dell'individualismo espressivo? È lì la questione. C'è un'altra questione, no? Qual è il problema? Qual è il disagio, no? Perché in fondo ciascuno di noi non è contento di essere discepolo a modo proprio, di aver conservato la fede? Perché non gli basta? Continuiamo ad andare a messa, i sacramenti non ce li hanno ancora tolti, no? A volte le messe sono celebrate meglio, a volte peggio, ma in fondo che cos'è che ci inquieta? Che cosa andiamo cercando? Perché se ci propongono un'appartenenza standard, fai il catechista, fai l'oratorio, eccetera, eccetera, ma in alcuni casi, se abbiamo anche tempo, uno magari lo fa anche volentieri, no, perché no? Però non lo fai più come a 16 anni, quando ti sembrava che se facevi il catechismo eri un cristiano impegnato e questo ti identificava, eccetera, eccetera, no? Anche se lo fai in un altro modo. Oppure anche non lo fai. Cioè, cosa andiamo cercando? È una questione di appartenenza? Allora, la mia ipotesi personale è questa: che la questione del nostro disagio non è un problema sociopsicologico, cioè c'è un problema di capire meglio l'appartenenza, eccetera, eccetera, ma non è questo il problema. C'è un problema di transito delle forme di appartenenza, perché in fondo tutti ci scatta nella testa ancora il modello vetero da cristianità, molto uniforme, molto così, poi ci sta stretto, non ci piace. Quindi così non riusciamo, però i nostri parroci che cosa ci chiedono? Un modello aziendale di appartenenza. Dice: vabbè, ormai hanno tutto abbastanza buon senso per non romperci le scatole troppo su cosa votiamo, cosa facciamo. Però almeno diamo una mano alla comunità, eh? Perché se proprio non ti fai vedere mai in parrocchia, allora vuol dire che non appartieni. Capite? Non so se riesco in modo molto sloganistico, ma no. Allora, no, secondo me non è un problema di questo tipo. Poi c'è un problema rispetto a questo: inventare delle forme di appartenenza ecclesialmente significative. A causa del transito non ci sono ancora, va bene, ma non è questo il disagio. Non solo, non è un disagio di tipo teologico o di fede. Il ragionamento che faceva in conclusione stamattina Duilio mi commuove alle lacrime, finale, quello ripreso da Teobald, cioè non, che ci faceva citando Teobald, mi commuove alle lacrime, e uno dice: però bene arrivati, cioè la santità ospitale, la distinzione tra ospitale e discepoli, no? Cosa abbiamo fatto in questi 15 anni con l'altro? Questo. E cioè abbiamo provato a essere ospitali. Ci siamo riusciti, però nel frattempo nessuno è diventato discepolo. Per cui Bagia, Barolo e un po' Gilberto in aggiunta sono sempre quei discepoli là dell'origine che si smazzano così quando c'è da organizzare una cosa sull'orlo del tracollo permanentemente. Perché chi si assume la responsabilità del funzionamento in una struttura poeticamente ospitale? Ora, è vero, piuttosto che sbattere fuori la gente e definirsi in termini di confini, è meglio essere ospitali, ma ospitale non risolve il problema del nostro disagio, perché poi alla fine, se no, cosa succede? Che sono ospitali quelli che sono a tempo pieno, quelli che lo fanno per mestiere, i funzionari, che se poi siano il parroco, ma ormai ci sono pochi preti, gli operatori pastorali, i responsabili laici delle parrocchie perché non c'è più abbastanza preti per... La signora che si impadronisce della lettura delle nove della domenica e non la molla più, o il sacrestano che diventa il padrone in assenza del prete, non ci importa chi, non è un problema di clero laici, ma è funzionari a tempo pieno e tutti gli altri che non si sa che cosa sono, che rimangono permanentemente ospiti. E quando ho sentito questa cosa mi veniva in mente il titolo di un libro bellissimo uscito attualmente in seguito alle visite canoniche sugli ordini religiosi femminili negli Stati Uniti, a firma della conferenza delle superiori donne degli ordini religiosi femminili di vita attiva negli Stati Uniti, che si chiama Ospiti nella loro propria stessa casa. E allora sapete che c'è? Io non sono un ospite nella Chiesa di Dio, perché per il battesimo sono un concittadino dei santi, sono lì a titolo, non come ospite. Bontà vostra che vi sentite padroni di casa e avete deciso che non mi sbattete fuori, grazie, ma per quanto mi riguarda è un diritto, io non sono un ospite. Riesco a farvi vedere l'ambiguità della bellissima posizione di Teobald, che condivido, ma l'ambiguità insita in questa faccenda in una logica come quella contemporanea. Cioè, ancora una volta, se mi dice quello sulla Chiesa degli anni 50, fantastico, buttava fuori tutti, se accetta la gente come ospite mi sta bene. Ma se me lo dice nella Chiesa dell'individualità espressiva, non mi sta bene, perché io non sono un ospite, io sono un cittadino, cioè uno che a causa del battesimo ha diritto di stare qui. E da questo punto di vista il meccanismo che regola il rapporto tra l'ospitalità e il discepolato è un po' un problema, perché se io sono un cittadino devo pagare le tasse, cioè se io non sono un cittadino, da un certo punto di vista l'andamento e il funzionamento di tutta la faccenda dipende da me, ma deve dipendere da me in un modo che mi sia possibile farlo, che non sia necessariamente diventare un funzionario pastorale. E mi sembra che è qui che sta il nostro disagio, cioè lo dico con una figura, ma non è totalmente una figura dal punto di vista teologico, nel cercare un corpo per la fede, cioè nel fare in modo che l'esperienza della fede o della spiritualità, se vogliamo chiamarla così, trovi, oltre la riduzione moralistica, cioè oltre il problema della coerenza, una corporeità, una vivibilità, una visibilità. Mi pare un problema analogo, veramente per questo usavo questa parola, all'essere cittadini, no? Noi siamo cittadini perché abbiamo la carta d'identità italiana, siamo registrati alle liste elettorali, eccetera, ma tutti noi non sappiamo più che corpo ha questo essere cittadini, no? Per cui... facciamo fatica a pagare le tasse, non ci sentiamo inseriti in un tessuto di bene comune, non abbiamo una passione per questo paese, o rischiamo di non averla, o se l'abbiamo non sappiamo come esprimerla, no? Per cui poi arriva Napolitano, fa un po' di casino sui 150 anni e un po' contro gli aghisti, un po' contro Berlusconi, diventiamo tutti improvvisamente nazionalisti, no? Che uno dice no, cioè io non voglio diventare nazionalista, però è vero che vorrei che ci fosse una corporeità al mio essere un cittadino, senza per questo essere né leghista né, cioè, e tutti gli ista che ci volete mettere, no? Ma come si vede che io sono un cittadino di questo paese? Ecco, mi pare che siamo in una situazione analoga. Che colpo ha la nostra fede? Senza per questo tornare appunto indietro, no? Al corporativismo, no? Allo stabilire un perimetro, dire questi sono i credenti che votano così, leggono questo giornale, fanno questo, fanno quello e si distinguono perfettamente da quelli che non sono credenti. No, però una corporeità per la nostra fede, per cui nessuno è ospite, siamo cittadini. E eventualmente esercitiamo un'ospitalità verso i non battezzati, che comunque però in questo paese sono ancora abbastanza pochi, perché casomai se c'è proprio un'ospitalità è quella, ma cittadini per diritto, ma contemporaneamente troviamo i modi e le forme per aver cura del bene comune, dunque per renderci conto che un seminario come questo c'ha dietro un sacco di lavoro che qualcuno deve pur fare. Per dire la banalità, no? Così come la cura dei piccoli nelle nostre comunità richiede tempo, attenzione, dedizione, decisioni comuni, preparazione, qualcuno deve pur farlo. Allora, a me sembra personalmente che la questione è un po' questa faccenda qua e che leggerla solo in termini di appartenenza è un po' problematico. Dall'altra parte, noi abbiamo una questione piuttosto grossa che è che all'altro capo rispetto all'appartenenza c'è il funzionalismo, cioè che le nostre chiese si trasformano sempre più in aziende, detto in soldoni, e funzionano male come le aziende, cioè in una teoria economica che non funziona più nemmeno per le aziende, quindi figurarsi per le chiese che pure fanno una brutta copia, no? Cioè che si misura tutto appunto un po' sul risultato. Non più sul risultato numerico, perché non ce lo possiamo permettere, è una perdita frustrante alla grande, ma sui risultati quali? E qui diventa la questione. I risultati morali? Culturali? Non so, di che cosa? Cioè, per dire che una comunità monastica come questo funziona, tutti diciamo, sono arrivati in due, sono già in 14. Per dire che una parrocchia funziona, diciamo, no, ci gira un sacco di gente. Va bene, è giusto, cioè che un sacco di gente si sente a casa propria è un buon criterio. È l'unico criterio? Da questo punto di vista io trovo l'analisi teorica di stamattina lascia completamente scoperto il campo, cioè non ci dice niente su la definizione che sta a monte del ragionamento che fa, cioè quali sono gli elementi che guarda per dire qui è una chiesa, una mentalità cristiana, un'autopercezione del cristianesimo e qui no. Basta l'autodefinizione come l'autocertificazione, cioè quelli che si dicono credenti, che definiscono se stessi credenti e sono battezzati, sono chiesa, e quelli che si dicono atei, sono atei, va bene, non ci interessa, sono fuori dal conto, no, cioè chiaro che non ci basta questa roba qua. Allora cosa succede? Che tutti, compresi i teologi, Duilio secondo me mi dà ragione, senza volerlo, finiamo per aver assunto il linguaggio contemporaneo che quando dice chiesa non sai mai che cosa indica, perché per esempio se ti riferisci ai giornali in genere indica la gerarchia, no? Chiesa, papa, i vescovi. Se parli a una comunità credente o stai facendo una riflessione spirituale significa una sorta di adesione spirituale, di identificazione, di... Se ti riferisci a un pubblico di teologi e di studenti, significa la successione apostolica, il ministero, carità, liturgia, parola di Dio, cioè la sua struttura teologica. Come però possiamo pensare un corpo per la fede? Cioè luoghi, prassi, gesti, che anche soggettivamente possiamo vivere come, come dire, consolatori, in senso positivo, rispetto al dirci credenti, perché se no cosa andiamo cercando? fine primo punto. Spero chiaro. Allora, no, fine premessa, ma il resto è più veloce. Dunque, primo punto, uscire dalla poesia e ricostruire gli elementi, dico qua. Cioè, a me sembra che bisogna mettere insieme lo spessore della nostra domanda, della nostra inquietudine, di cosa diciamo quando diciamo cristiani senza chiesa o chiesa senza cristiani. Perché il problema non è nemmeno più che prima ci scomunicavano, poi dopo Vaticano II dice noi non condanniamo nessuno, perfetto, no? Non facciamo più gli anatemi, il linguaggio del concilio è un altro, non è più giuridico, perfetto. E il terzo passo però qual è? Ci scomunicavano, non ci scomunicano più, ma come si fa a vivere insieme? Per condividere una vita non basta non scomunicarsi, cioè, certo, quello è il punto di partenza, senza quello no? Bisogna un po' parlarsi almeno, però poi tra questo, noi conosciamo tanta gente, non odiamo un sacco di persone, però tra questo e eleggere qualcuno con cui condividere la vita ne passa molto. Allora, che cosa ci sta dentro questo disagio? Almeno quali elementi? Quelli che sono venuti in mente a me, però poi ce ne sono altri. Primo, la questione della comunità diacronica e sincronica. Su questa parola c'è un casino, perché ci sono portati psicologici, portati sociologici, portati culturali. Cosa cavolo vuol dire comunità? Lo sai Dio. C'è tutto un problema di evoluzione. Comunità a 14 anni vuol dire alcune cose. Giusto è che voglia dire quello, a 40 altre, a 50 altre, a 80 altre, no? Esattamente come innamorarsi a 14 anni vuol dire alcune cose, a 25 altre, e non è che una è giusta e l'altra è sbagliata, sono compresenti queste dimensioni e rimangono tra l'altro, no? Pezzi di queste definizioni rimangono. Quando noi diciamo che la struttura del cristianesimo a causa dell'incarnazione è corporea, quindi comunitaria, cioè non si dà un'esperienza cristiana che si riduca a uno, perché già solo la struttura liturgica è sponsoriale, per dire che può accadere nella vita che devi pregare da solo, però come uno scemo ti fai la domanda e la risposta per ricordarti che da solo non basti. Quindi la struttura del cristianesimo è comunitaria, cosa vuol dire? Che tutti dobbiamo far parte di una comunità? Che cosa vuol dire? In senso sincronico, cioè rispetto ai miei contemporanei, ma poi anche in senso diacronico, perché ci sarebbe quella verità della fede che si chiama comunione dei santi, che direbbe che noi siamo in una comunità che ha inizio da prima di Gesù. Trovo delizioso la cosa che dice Teobald, che la Bibbia è ospitale perché si becca all'interno dell'Antico Testamento, lo trovo delizioso e un po' irenico, ci ha aggiustato un po' il tiro, perché in realtà al tempo della stesura della scrittura non è ospitale manco per niente, e il tentativo è di cancellare, proprio di fare una damnatio memoriae del Primo Testamento, come dimostrano le polemiche antigiudaiche all'inizio. Poi certo nella storia noi abbiamo capito meglio che è una forma di ospitalità che non era voluta, ma ci è stata data per grazia dello Spirito, però non la volevamo, eh? Cioè ci abbiamo messo fino al Vatican II a capire che i perfidi giudei non erano perfidi, e quindi a smettere di chiamare l'Antico Testamento antico e cominciare a chiamarlo Primo Testamento, no? Poi va bene, però è un po' irenica, non la lettura, mi pare. Anche se nella storia degli effetti poi alla fine funziona così, no? Siamo ospitali nonostante noi stessi, in qualche modo. Però appunto questo tema diacronico, e cioè che siamo dalla creazione del mondo solidali con tutti gli esseri umani che hanno in sé l'immagine di Dio, e quindi viviamo una concittadinanza con tutti gli esseri umani, con la comunione dei santi, eccetera, eccetera. Allora, che cosa vuol dire questo termine comunità? E non che cosa vuol dire tanto in termini teologici, lì possiamo fare una serie di riflessioni sulla comunione, la Trinità, le dinamiche comunionali, ma che cosa vuol dire in termini di funzionamento? Cioè che cosa abbiamo diritto, dovere di aspettarci da una comunità? Da che forma di comunità? Che tipo di comunità? Boh. Secondo problema, secondo gruppo di problemi, una rete tra significato, identità e appartenenza. significato sarebbe quello che normalmente chiamiamo fede o spiritualità, no? Cioè quello che ognuno di noi attribuisce come comprensione alla propria relazione con Gesù, che è sempre un dato complesso, che ha a che fare con il Vangelo, dunque con una sua oggettività, ma anche con una rielaborazione soggettiva, no? E il mio rapporto con Gesù, no? Dunque dove oggettivo e soggettivo sono interiorizzati nella coscienza, ripensati, quello che per capirci se Query definisce nell'idea della fede, no? Allora, questo è un elemento sicuramente importante che io chiamerei significato, no? Proprio nel senso classico che si dice, cioè il significato è quello che io attribuisco, no? Quando io mi autodefinisco, no? Ma poi c'è un rapporto tra significato e identità, e l'identità non è mai totalmente autoattribuita, è nel gioco della relazione tra me e il mondo, tra me e quelli che mi guardano, tra me e la mia storia, tra me e la comprensione di me, ma anche la rielaborazione in seguito agli errori, alle cose, eccetera. E terzo, l'appartenenza, che è quella di cui parlavamo prima, che anche questa è una parte del problema. Ma se non rimettiamo in gioco tutti e tre gli elementi in rete, non riusciamo a parlarne. Terzo questione, una sottorete tra luogo, relazioni e forme, cioè gli elementi più esterni di questo, nel senso che tutta questa roba qua rischia di rimanere appunto un desiderio frustrato se non ha un luogo, dei luoghi, l'atrio, la parrocchia, un movimento, una cosa, un luogo proprio fisico, no? Un sistema di relazioni con diverse stabilità e diverse definizioni. Noi non possiamo inventare ogni relazione da zero, perché diventiamo pazzi. La teorizzazione sulle relazioni che si fa oggi nel mondo cattolico è da delirio di onnipotenza. La relazione è sempre gratuita, aperta, fresca, donativa, oblativa, c'ha tutte queste caratteristiche meravigliose. Peccato che nessuno può farcela, cioè che solo Dio può avere delle relazioni così. Perché noi, per esempio, abbiamo una storia delle relazioni. Se uno a me mi tratta male 5 volte, la 6ª volta io mi difendo come prima battuta, perché quello mi ha preso sberloni 5 volte di fila. E quindi parto da una situazione di difesa, e sapete che c'è, è sano di mente che io lo faccia. Cioè, sarebbe grave se io la 6ª volta vado lì col bersaglio disegnato sulla guancia e dice dammi l'ennesimo sberlone. No, quello è malato, no? Allora, che cosa vuol dire un sistema di relazioni in luoghi, no? Noi non stiamo dappertutto, perché non siamo Dio, ancora una volta. E in forme, no? Anche qui le forme sono stabilite. Fa di me un figlio di Dio diverso l'essere un teologo, o di me, Giulio, essere teologi rispetto a chi fa altri mestieri, a Paolo che fa l'informatico, a Carlo che fa l'insegnante? No, non ci fa figli di Dio diversi. Ci fa storicamente diversi? Sì. Sì, perché io e Duilio per mestiere leggiamo una serie di cose che Paolo e Carlo, se gli interessano, se le leggono a sera alle 10:30 stanchi addormentandosi sul libro. Dunque, per esempio, in termini di tempo non faranno mai tempo a leggere tutto quello che io e Duilio leggiamo. Vale viceversa, io non farò mai in tempo a leggere tutte le cose di informatica che legge Paolo, però sembra che nella vita normale, cioè se io faccio il chirurgo non sono obbligato a essere un informatico, no? E quindi chiedo agli informatici di fare il loro mestiere. Nella fede pare che uno deve sempre sapere tutto, no? Non può permettersi di, perché deve sempre rielaborare nella sua coscienza ogni livello di competenza. Boh. Allora, questa è la questione delle forme. Va bene. Allora, secondo punto. Dunque, la mia ipotesi rispetto a tutta questa faccenda è che in questo tempo di transito, con tutti i limiti che abbiamo detto, cioè essendo un cantiere aperto, non una soluzione, non un principio sistematico, io dopo un po' di anni che ragiono su queste cose ho trovato un'ipotesi, un livello di ragionamento che mi convince e che mi aiuta un po'. E dunque la condivido con voi, dopodiché speriamo che funzioni. Ho come riferimento questo libro che si chiama Comunità di Pratica di Etienne Wenger, che poi lascio qua nell'intervallo, che è un libro che non parla di teologia né di chiesa, è un sociologo dell'organizzazione, questo qua, e il sottotitolo è Apprendimento, Significato e Identità. e ragiona esattamente sul funzionamento, cioè dai principi in giù e dalla concretezza in su. Cioè, per esempio, come si fa a vivere un'appartenenza in un tempo di appartenenenze deboli, dopo aver detto le appartenenze sono deboli, non c'è più la dedizione all'azienda che una volta c'era, che uno entrava a 17 anni in azienda, ne usciva alla pensione, amava l'azienda più di sua mamma. Sì, e allora, però tu non puoi dire alla gente, non puoi avere il posto fisso, dovrai cambiare 15 lavori nella vita, eccetera, e poi pretendere che abbia la stessa dedizione, attaccamento e identificazione all'azienda come se ci avesse lavorato 45 anni, dice il buon Wenger. Dice, è cambiato il contesto, non c'è più quell'attaccamento al lavoro, non c'è più una cristianità. Questo non vuol dire che per forza bisogna lavorare male, essere infelici e frustrati, no? Dice, come si fa a... Ecco, quindi si occupa di questi meccanismi. Allora, credo che ci sia ancora molto da lavorare su questi temi, però io ho ricavato 5 idee che mi sembrano molto interessanti e che ho messo lì, e che mi sembrano, come dire, 5 punti su cui in questo tempo di transito noi potremmo lavorare su di noi per diventare dei cristiani, forse senza chiesa, ma almeno con un corpo, almeno corporei. Dunque un po' meno come dire, frustrati da un'inquietudine che non sappiamo nemmeno più qual è. Il sonno avanza secondo le previsioni di Paul. Avete bisogno di 5 minuti di movimento o posso andare avanti? Ce la potete fare? Bene. Allora, i 5 elementi sono così, li ho presi da questo libro, non li vendo come farina del mio sacco. Ovviamente invece l'applicazione teologica è farina del mio sacco, il povero Wenger non ne può niente. E li leggo, poi li spiego un po'. Primo, negoziazione e negoziabilità del significato. Secondo, densità insatura degli artefatti della reificazione. Terzo, ambiguità come opportunità. Quarto, ecologia sociale dell'identità. Quinto, tessitura o degli oggetti di confine. Allora, cosa dice? Lui dice, in buona sostanza, faccio una traduzione, ma insomma, ci sono 5 punti delicatissimi dove si gioca il fatto che uno stia pur in una situazione frammentaria, provvisoria, in transizione di forme, ma stia abbastanza contento oppure no. Da tutte le osservazioni che lui ha fatto, ci sono questi 5 punti delicati. Il primo punto è la negoziazione o negoziabilità del significato, cioè il fatto che quello che io sento come identità, come la mia scelta di fede, per dire, la verità di quello che io sento sia negoziabile e sia negoziato, dove negoziabile o negoziato vuol proprio dire trafficato, che conti per gli altri, che il luogo dove io sono, se io gli dico ma io mi trovo bene con la meditazione cristiana e vivo questa esperienza, eccetera, questo sia significativo, cioè l'altro lo ascolti, ne tenga conto, dialoghi con me sul significato. Lui dice, questo è il primo punto, non si può più ignorare il significato che ognuno dà alla propria esperienza. Una delle robe che mi facciamo molto riflettere, no? Uno dei grandi disagi degli adulti nelle parrocchie è che come tu vivi il tuo percorso di fede, in fondo non gliene frega niente a nessuno. Cioè tu vai lì, si fa un incontro sul lavoro, al massimo ascoltano cosa ne pensi su quel problema, ma quali sono i tuoi presupposti, qual è la tua sensibilità, cioè l'insieme del modo in cui tu ti senti cristiano non è mai negoziabile. Anzi, tutti gli anni si fa la catechesi su Gesù Cristo, cioè implicitamente ti viene detto che bisogna sempre ripartire dall'ABC, che tu sei andato 13 anni al catechismo, hai fatto i gruppi giovani, hai fatto gli animatori, sei andato ai campi scuola, nonostante tutto non ti sei ancora stancato, sei ancora lì, vai al gruppo adulti e ti spiegano chi è Gesù Cristo e tu li ammazzeresti. No, al quinto incontro dici scusate, non è per me. Perché non viene mai negoziato il tuo significato, cioè il tuo percorso non è mai preso sul serio. Vale anche il viceversa, però, questo ha provocato che nessuno di noi negozia il proprio significato E cioè che appunto ognuno di noi si tiene attaccato a quei tre brandelli di identità cristiana che è riuscito a conservare dai tempi dell'adolescenza ad oggi, li tiene fermi e non me li toccate. Anzi, quasi quasi non te li racconto, perché se te li racconto poi li sporco un po'. Cioè devo avere un interlocutore molto, che io stimo molto, per raccontarglieli. Allora, Wenger dice che per far funzionare un'organizzazione senza generare frustrazione da mancata identificazione, il primo elemento è la negoziazione dei significati. Asterisco, vi ricordo per esempio la parabola di Emmaus, il racconto di Emmaus, dei discepoli di Emmaus alla fine del Vangelo di Luca, proprio lì è la faccenda, no? Di cosa state discorrendo tra voi? Il punto di partenza è questo, no? E quelli gli dicono: ah, avevamo, solo tu sei straniero, avevamo sperato che fosse lui. E Gesù negozia il loro significato spiegandogli le scritture, eccetera, no? Rimette in gioco, ma non è che ignora il loro significato. O guardate che non ignorarlo non vuol dire necessariamente accettarlo. In quel caso Gesù non lo accetta per niente, li maziona anche un po', dice stolti e tardi di cuore. Però anche maziolare è un modo di prendere sul serio, come sappiamo bene, no? Invece l'eccesso di tolleranza delle nostre comunità, che corrisponde a una radicale insignificanza, no? Cioè, l'altro giorno un amico un po' pestilenziale, romano, profondamente anticlericale, mi dice: ormai i preti si dividono in due categorie, quelli che se vai e gli dici in confessione mi sono messo il dito nel naso non ti assolvono, e quelli che vai e gli dici ho strangolato mia madre e ti dicono beh parliamone, no? Dice, in tutti e due i casi non è adeguato alla vita adulta, né nell'uno né nell'altro. Riesco un po' a spiegarmi. Boh. Secondo elemento, densità insatura degli artefatti della reificazione, parola che mi piaceva troppo perché era molto figo come espressione, che però, come dire, è scritto sul foglio. Allora, la densità satura in chimica è una di quelle cose, l'ho guardato sul vocabolario, che quando un composto raggiunge il suo equilibrio non è più, non puoi né aggiungere né togliere in qualche modo, si satura, no? La densità insatura è quando un equilibrio è instabile, cioè non raggiunge il suo punto stabile. E qui dice, gli artefatti o la reificazione, cioè la trasformazione delle idee in cose, in comportamenti, in forme, in prodotti, in slogan, in soluzioni, in tutto quello che volete, deve rimanere una densità insatua. Cioè bisogna sempre sapere che quello che fai non esprime la totalità del significato, che è una teoria. Il problema è renderlo in una forma pratica, no? Il cristianesimo ha trasformato la dottrina in una forma satura, in cui la dottrina dice il vero, dunque è la verità. Dunque bisogna difendere ogni formulazione della dottrina, perché se cambi mezzo il dogma, come veniva inteso, no? Cioè non si può cambiare nemmeno una virgola, perché se no l'oggetto dogma diventa una densità satura. Allora, guardate che noi continuiamo a ragionare così, no? In fondo pensiamo che quello che crediamo, o la verità della fede, non necessariamente quello che crede il Papa, che forse non è della mia religione, però quello che crediamo, quello che riscontriamo vero, l'Evangelo alle origini, cioè, l'abbiamo reso più poetico, sta dietro di noi, dunque è un oggetto che ha una sua densità satura. Io ho la verità, poi non ce l'ho del tutto, non ce l'ho, però in fondo io la so da qualche parte di me. Ora, questo qui è l'ultimo esito del modello vecchissimo, cioè di una densità satura. Che cosa vuol dire vivere? Pensando che ciò che io riscontro come vero non è che l'anticipo di una verità escatologica che è davanti, non dietro. E che il meglio deve ancora venire. Perché non torniamo al paradiso terrestre, andiamo verso il paradiso. Cioè che ogni forma cristiana, compreso il mio significato, è una densità insatura. anche ad esempio il modo in cui oggi io, la Chiesa intera, capiamo l'Evangelo. Tra l'altro, asterisco, questo secondo me è uno dei modi fondamentali di prendere sul serio Vaticano II, che questa operazione fa, no? E stamattina Duilio ha già detto, e qui ripeto perché mi sembra troppo importante, sono completamente d'accordo, oltre Vaticano II non vuol dire, vabbè, Vaticano II è superato, vuol dire che forse la ricezione di Vaticano II, dopo la normale esagerazione destra e sinistra dei primi anni di un evento storico, forse comincia adesso. A prendere sul serio Vaticano II, forse cominciamo adesso a dargli forme concrete. E da questo punto di vista, io credo personalmente che troppo sottovalutato è il metodo di Vaticano II, che è un metodo che sta definito in tanti modi, ma insomma è il metodo di non solo di non condannare, ma di mettere sul tavolo delle questioni e vedere quante gambe hanno. E secondo il principio che citava sempre il cardinale Pellegrino, cioè un vescovo non dovrebbe praticamente mai dire di no, perché se una cosa viene da Dio, anche se il vescovo dice di no, continuerà a funzionare, e se una cosa non viene da Dio, finirà da sola. E quindi se il vescovo non dice di no, fa solo che il suo mestiere. Allora, questo è il metodo di Vaticano II, di dire, vediamo, se le cose fioriscono, se crediamo che Dio è il Signore della storia, fioriranno per il bene. Allora, da questo punto di vista, la questione della densità insatura di ogni reificazione è fondamentale. Terzo, l'ambiguità come opportunità. Allora, qui c'è dietro, se volete ve lo dico in termini più tradizionali, ma che un po' poi ci traviano, perché c'è un motivo per cui non le ho usate, perché hanno troppi aspetti negativi, ma per spiegarmi, la questione della quella che Guido chiamava stamattina differenziazione, quello che prima ancora si chiamava il pluralismo. Cioè, al di là della poesia, che la diversità è una grande ricchezza da lontano, perché poi da vicino la diversità è una grande rottura di balle, cioè ci va un'enorme benevolenza, una grande carità, molta pazienza, e ogni matrimonio lo dimostra. Poi uno è anche contento, però per farlo funzionare un matrimonio ci va un bel po' di pazienza, perché essendo diversi ci si sta abbastanza sui piedi, secondo la teoria che i topini nello spazio ristretto dopo un po' si mangiano, perché l'aggressività cresce. Allora, il pluralismo, la questione della differenziazione, cioè come facciamo a far funzionare una comunità di diversi? E questa non è una scelta, è un dato di fatto. Cioè non è che dice noi siamo per il pluralismo perché la cristianità era per il monolitismo, no. C'era una società unitaria per una serie X di motivi culturali che ha funzionato pacificamente e felicemente come unitaria, poi volendo mantenerla unitaria ad ogni costo anche quando la società unitaria era finita si è fatta una serie di cazzate, però dopo a un certo punto, finita l'unitarietà sociale, la società unitaria non c'è più, nel senso che i soggetti non sono più unitari, che ognuno di noi c'è dentro un condominio, che il cardinal Martini diceva che ognuno di noi c'ha dentro un fratello ateo con cui deve sempre discutere, cioè è un dato di realtà. Il pluralismo non è solo un dato oggettivo di quello che la pensa politicamente diverso da me, ma è la questione, se a me in paradiso sulla nuvola vicina mi capita un leghista o Totorina, come può la mia beatitudine essere piena? E non lo sto dicendo ridendo, lo dico con un caso umoristico, perché io faccio un po' fatica a pensare che se c'ho un mafioso nella nuvola vicina, no? E d'altra parte sono autorizzato a pensare che, dato che io penso che la mafia è una gravissima questione, sicuramente Dio li manderà all'inferno? Posso mettermi al posto di Dio? Allora guardate che la questione della pluralità è una questione seria, no? Perché nella storia tanto quanto uno se la cava, ci cerchiamo tra simili, o meglio, ci cerchiamo laddove le differenze sono il più sopportabili possibile. Alcune persone proprio io non le cerco, no? Infatti li voglio molto bene da lontano, loro fanno la loro vita e io la mia. Ah, va bene, giusto, non siamo Dio. Ma alla fine dei conti, la comunione dei santi è una comunione di diversità. Cioè, ad esempio, il beato Giovanni Paolo II, che essendo beato per la dottrina tradizionale tomista è in paradiso, ma io ci posso passare tutta l'eternità col beato Giovanni Paolo II? tu dici anche lì è largo, no? Nella casa del padre mio ci sono molte dimore, ecco.
Non si crede di non essere tutti nello stesso quartiere.
Ecco, però adesso la stiamo mettendo un po' così causa ora, perché pomeriggio è duro, ma allora l'ambiguità come opportunità è una questione su cui bisognerebbe ragionare. Wenger dice che una buona organizzazione funziona sui tassi di ambiguità. Sui tassi di ambiguità, che bisogna proprio non capirsi ogni tanto, è necessario, perché se non ti capisci te funziona, se ti capisci non più tanto. Allora la liturgia ad esempio è un buon esempio di questa cosa qua, no? Infatti quelli che dicono come si può partecipare a una liturgia senza conoscere tutti quelli, no, no, meno male che non li conosco, perché così in totale verità posso dargli il segno della pace senza problema. Se li conosco tutti ce ne sarebbero un certo numero che mi farebbe fatica a dargli il segno della pace, invece Dio è buono, mi risparmia sta fatica, no? E possiamo stare di fronte allo stesso Dio, no? Cioè adesso la metto sul ridere, ma qui bisognerebbe ragionarci un po' in tempo lungo. Ecologia sociale dell'identità, visto l'oro, l'assalto, ma insomma poi se volete ne parliamo. Invece vorrei dire due parole sull'ultimo, tessitura, oggetti di confine. E lui dice una delle questioni delle comunità di pratica è che bisogna acquistare un'abilità che non abbiamo mai avuto perché era socialmente delegata, cioè negli ultimi 25.000 anni toccava alle autorità rappresentarci in questo tipo di abilità. E quindi nessuno di noi l'ha dovuto, ma non negli ultimi 100 anni, proprio da antica pezza, impararlo. Quello che lui dice, una delle cose che è andata in crisi nelle forme di vita condivisa è questa: non è più delegabile o delegata alle autorità, alla mediazione culturale e sociale, quindi i singoli devono gestirselo in proprio. Però siamo tutti un po' all'età della pietra, cioè non l'abbiamo mai fatto come esercizio del singolo e quindi non siamo capaci a farlo, che è questa cosa che lui chiama tessitura, il lavoro sugli oggetti di confine, cioè la capacità di costruire dentro queste dinamiche di negoziazioni eccetera eccetera dei passaggi invece che dei muri, traduco, no? Cioè di aprire delle porte, di fare in modo che ciò che si mette in mezzo tra me e te diventi il luogo su cui passiamo per incontrarci e non il luogo che ci divide. E ciò che ci si mette in mezzo può essere anche l'ambiguità, cioè possono essere molte cose, no? Va bene. Ok, delle cose che ci sono scritte dopo non è così importante in questo momento. Dico solo due cose sul punto 3, ma proprio rapidissime, perché poi vorrei invece leggere un attimo la citazione all'inizio, commentarla un momento, perché mi sembra un po' riassuntiva da alcuni punti di vista. E cioè, rispetto a questa traccia, che è una traccia, non è un sistema completo, cioè se mi date un altro paio d'anni forse riesco a produrre qualche cosa di più, però mi sembra una direzione interessante come livello su cui lavorare. Ciao Beppe, ciao Elena. Bisognerebbe fare una verifica teologica. Nel momento in cui ho cominciato a farla, soprattutto sui beni fondamentali della Chiesa, che sono 3 più 1, secondo il sistema dei due assi dettoci stamattina, eccetera, e cioè i 3 beni fondamentali, la parola, la carità e la liturgia, specialmente nella forma del ministero e dell'istituzione, più uno sarebbe la capacità di un volto pubblico di rappresentanza. Cioè di darsi una forma storica che in qualche modo sia riconoscibile, non necessariamente riconoscibile per gli edifici o per gli abiti dei cardinali, però anche qui l'idea che tutto è disperso è molto postmoderna, ma inutile, perché se tutto è disperso siamo senza corpo, siamo dei fantasmi, no? Cioè voglio dire, mi sta bene che ci sia un'istituzione chiesa, io non ho niente in contrario all'istituzione chiesa come istituzione storico-politica, mi piacerebbe che l'istituzione chiesa fosse capace per esempio di negoziare i significati, di avere una densità in sacra delle reificazioni e così via, no? Cioè sia un certo tipo di istituzione piuttosto che un'altra, no? Così come mi sta bene che l'istituzione chiesa abbia dei funzionari, no? Niente in contrario, però che questi funzionari siano gli unici a avere il potere o il diritto nativo di essere cittadini in una corporalità della fede non mi sta bene, no? Perché il diritto nativo è battesimale, non viene dall'essere funzionario di un'istituzione, e così via. Quindi questo vuol dire volto pubblico, rappresentanza, cioè come funziona poi il fatto che dentro la storia uno vede delle cose, cioè fa delle cose, oppure uno parla, dice il Papa ha detto, quindi la Chiesa pensa, la Chiesa insegna, no? Allora, rispetto a questa cosa, i cinque elementi che indicavo prima mi sembrano densissimi, no? Facciamo, se volete, dopo chiacchierando, l'esercizio di dire, per esempio, la negoziazione e negoziabilità è proprio il grande tema della parola di Dio, no? Nella parola di Dio c'è sempre questa questione posta, no? Voi chi dite che io sia, la gente che dice, la forma del Primo Testamento è l'interpretazione dei sogni, delle cose, no? Poi c'è Gesù che ha sempre questa forma della domanda, no? E così via. Cioè c'è sempre un coinvolgimento dell'interlocutore a partire dal significato che l'interlocutore dà, no? Proprio chiamerei questa cosa voi chi dite che io sia, no? Che non è un caso, non è una domanda così che Gesù faceva il furbetto. Lui sapeva chi era, però fa il furbetto per controllare l'auditel, cioè se gli altri hanno capito. No, no, cioè perché lui prende carico di ciò che la gente pensa, no? Dice, cioè voi chi dite che io sia, no? Dopo aver detto cosa la gente pensa, no? Boh, va bene, tutta la questione della densità in satura degli artefatti, dell'ambiguità come opportunità, rientra fortemente sotto il tema della carità, no? Cioè l'esperienza della carità è senza requie. C'è sempre un altro povero. C'è sempre un altro povero, un'altra forma di povertà. E il tema della tessitura è fortemente sotto il tema della liturgia, no? Che è proprio l'oggetto di confine per eccellenza, no? La simbolica dove noi sperimentiamo un mondo che non c'è ancora, insieme c'è, no? Dunque diciamo che Gesù è presente in modo reale, in una forma che però non è quella corporea a cui siamo abituati, facciamo l'esperienza di un corpo della Chiesa totalmente pacificato di fronte al suo Signore che canta le lodi di Dio come in paradiso, ma mentre siamo ancora nella storia non siamo tutti pacificati, ognuno ha la testa piena dei guai che ha lasciato fuori dalla porta e che ritroverà fuori dalla porta, no? E non è una distrazione, è reale, uno se li porta lì, no? E così via, cioè c'è, la liturgia è proprio il luogo dell'ambiguità come opportunità, no? Il luogo della tessitura di questi oggetti di confine che dunque stanno sotto il tema della simbolica, eccetera, eccetera. Va bene. Allora, dico un'ultima cosa, commento poi brevissimamente la citazione. A me piace molto questa idea che viene dalla tradizione del 1600-1700, dell'ecclesia come conversazione. Proprio nel 600-700 era molto forte l'esperienza sociale dei salotti, no? Le contesse ricevevano, e c'erano anche i salotti spirituali, no? La grande tradizione degli spirituali, buoni gesuiti che venivano invitati a conversare con la contessa tal dei tali, che invitava e si parlava di argomenti spirituali, no? Ci sono i grandi epistolari dei mistici, delle guide spirituali, eccetera, eccetera. E a me sembra che questa immagine della conversazione, proprio nel senso di che cosa vuol dire conversare, l'arte della conversazione, no? Tu inviti a cena 10 persone che non si conoscono tra loro e ci va una bella abilità a far funzionare un po' la conversazione, no? Che non ci siano i buchi, che nessuno sia escluso, che si parli di argomenti che non offendano nessuno ma anche che interessino, su cui ci si può anche scaldare un po', anzi è bello partecipare, però anche con le distanze e le vicinanze giuste, no? Allora io mi chiedo se il disagio enorme che abbiamo non è il disagio di un'assenza di conversazione, nel senso più alto e forte e nobile del termine, no? Cioè di luoghi dove sia possibile conversare senza che questo ci blocchi in un'identità. Come adulti viviamo in un mondo in cui apri bocca, fai un gesto, fai una cosa, questo ti inchioda immediatamente a un'identità in termini in genere di risultato, no? Quindi bisogna fare attenzione a come si parla. In questo senso l'idea tra discepoli e ospitalità io la leggerei in questi termini qui invece, no? Cioè non c'è un'ospitalità ma c'è una conversazione, no? Tutti abbiamo, siamo tutti battezzati, sono cittadini di diritto, no? E ci sono però diversi cerchi di conversazione possibili, no? Da questo punto di vista una delle ricchezze dell'altro è forse proprio questa, no? È un luogo di conversazione che dunque attrae e anche respinge in certi momenti, cioè alcuni vengono, partecipano per un tempo, se ne vanno. Abbiamo lavorato tanto sulle parole, le parole per dirlo, cioè un esercizio di conversazione. Due parole sulla citazione. In testo ho messo una citazione che ha una prima lettura abbastanza complessa, però se vi fate guidare più dalle immagini che dalla necessità di capire ogni singolo passaggio, è bellissima. Si riferisce al 1600, ma secondo me è molto attuale. Dice, questo corpo mistico, il corpo mistico è il corpo di cui vanno in cerca i mistici, no? Prima in questo testo si dice, i mistici di fronte alle spaccature, no? La guerra dei cent'anni, il concilio di Trento, le pestilenze, no? Il Mediterraneo non più transitabile, il latino che finisce come lingua unitaria anche colta, no? Tutto è spaccato. Di fronte a queste spaccature vanno a cercare un corpo mistico, no? Allora dice, questo corpo mistico, ritagliato dalla dottrina soprattutto, richiama subito l'attenzione sull'andare in cerca di cui è lo scopo, la ricerca di un corpo. Allora io credo che noi siamo così, no? Siamo in questo punto qua. Abbiamo bisogno di un corpo, no? Dice, indica l'obiettivo di un cammino che, come ogni pellegrinaggio, muove verso un sito segnato da una sparizione. Non ci avevo mai pensato, poi leggendo questa cosa qua ci ho pensato, i pellegrinaggi vanno sempre in un posto dove c'è stato qualcosa, ma non c'è più. E perché cavolo ci andiamo? Anche il pellegrinaggio interessante, uno dice vado a vedere i luoghi dove ha camminato Gesù, però non c'è. Perché andiamo in cerca di un luogo segnato da una sparizione? Un discorso c'è, un logos, una teologia, noi potremmo dire una morale, una dottrina, un magistero, un discorso c'è, ma gli manca un corpo sociale e o individuale. Questa frasetta ci descrive forse il nostro disagio. Nell'altro un discorso c'è, ma ci manca un corpo. Nella nostra appartenenza di fede un discorso c'è, se mi fido abbastanza sono in grado un po' di spiegare che cosa credo. Ma qual è il corpo sociale e individuale di ciò che credo? Che si tratti di riformare una chiesa, di fondare una comunità, di edificare una vita spirituale o di prepararsi un corpo glorioso, la produzione di un corpo svolge nella mistica un ruolo essenziale. Ciò che si formula come rifiuto del corpo e del mondo, lotta ascetica, rottura profetica, non è altro che la delucidazione necessaria e preliminare di uno stato di fatto a partire dal quale comincia il compito di offrire un corpo allo spirito, di incarnare il discorso e dar luogo a una verità. Questa frasetta mi sembra che descrive bene i nostri ultimi 50 anni, da Vaticano II in poi. Abbiamo rifiutato l'istituzione, la forma di chiesa, eccetera, contro il dogmatismo, contro questo, contro quello, come delucidazione preliminare, ma adesso siamo sulla soglia di una nuova questione, che è offrire un corpo allo spirito, incarnare il discorso e dar luogo a una verità. Se no ripetiamo solo il discorso. Contrariamente alle apparenze, l'assenza non si colloca dal lato di ciò che fa rottura, il testo, bensì dal lato di ciò che si fa carne, il corpo. O questo corpus meum, questo è il mio corpo, questo logos centrale, questa parola centrale per l'esperienza cristiana, richiama un che di scomparso e chiama un'effettività. Cioè noi diciamo, sentiamo dire nell'Eucaristia, tutte le volte che andiamo a messa, questo è il mio corpo. Allora, o la nostra percezione è magico-individualistica, dunque che c'è una specie di strana alchimia tipo Harry Potter, no? E che tutto il discorso è esaurito nell'ostia, cioè in quell'oggetto, oppure questo è il mio corpo, indica certamente l'Eucaristia come oggetto, ma indica la comunità che sta celebrando quello, la storia che quella comunità porta con sé, eccetera, di cui si dice questo è il mio corpo. Prendono sul serio questo discorso, e questo mi sembra la frase con cui vorrei concludere, che mi sembra noi, cioè io mi ci sono proprio detto, sì, prendono sul serio questo discorso coloro che provano il dolore di un'assenza di corpo. La nascita che attendono tutti, in un modo o nell'altro, deve inventare al verbo un corpo d'amore. Da qui il loro andare in cerca di annunciazioni, di parole che facciano corpo, di un parto mediante l'orecchio. Che mi sembra noi, che andiamo sempre in giro a cercare un'altra relazione, un altro intervento, un contributo, un articolo, una meditazione, uno che mi spieghi la scrittura. C'è sempre alla ricerca di un'altra parola che generi attraverso l'orecchio, nella speranza che finalmente adesso sento questo qua che mi è piaciuto tanto, leggo questo qua e finalmente me do pace, cioè trovo la quadra, no? E basta, ci meritiamo una lunga pausa.